presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone non villeggianti, quelle che non hanno le ferie, quelle che non possono allontanarsi da casa, quelle che avrebbero anche in mente dove andare in vacanza, ma non hanno in tasca il necessario. Quelle che si organizzano con picnic sul fiume, gite in giornata col treno, visite agli amici con la casa in campagna. Quelle che aspettano con gioia il momento in cui la città sarà semideserta per passeggiate semisilenziose e parcheggi semifacili. Questo martedì 30 giugno è tutto per voi ed è un resort esclusivo con panorama mozzafiato.
Sulla canicola.
Vabbè, almeno nella dedica largheggiamo, dai.
Sai che siamo andati abbastanza in sintonia oggi?
Perché?
Perché stamattina pensavo una cosa simile, poi mi è venuta in mente una canzone. Una specie di telepatia.
Vedi?
Sarà che dobbiamo prepararci a lasciarci per un po' di tempo.
Oh no!
Oh no! Vabbè, aspettando i temporali si può subito pensare a qualsiasi cosa. Nel
saranno
temporale...
le sei, quella elettricità
bella,
che c'è nell'aria
mi
quando...
Piace, mi piace, rizza ecco. I capelli.
Sì.
Ci prepara a grandi scenari.
A scosse prese con la portiera anche, zotto.
Esatto, oppure a rifugiarci sotto una tettoia, chi lo sa.
Bello, bello. Ha piovuto questa notte?
Vabbè, ha piovuto ieri pomeriggio che a Milano ha fatto un bel temporale di quelli tropicali.
Chissà dov'era
io. Proprio tropicao.
Attenzione
quando si dice tropicale.
Arriva un tropicale.
No, dai, stiamo con la tua.
Stiamo con la villeggiatura.
Stiamo con la villeggiatura. Versione originale o versione coverizzata?
La più bella.
La più bella, allora sì. Sono molto belle tutte e due, ma forse oggi andiamo con l'originale. Dai, via. No, aspetta, sono andato indietro. Eccoci. Non puoi dire arrivederci, specialmente se stai qua.
Oh,
ma anche per tenere un po' di aria di Pride, no? Perché?
Anche. Vabbè, comunque noi possiamo invece dire arrivederci, perché insomma, a meno che non succeda qualcosa di grosso, cioè il venir meno di uno di noi due, dovremmo ripresentarci qui a settembre, no?
Sì.
Questa è un po' l'idea. Al momento.
Sì,
ci
vediamo.
Stai ripensando?
Ma non so, adesso andiamo in vacanza poi.
Ecco.
No, dai. Ci sta.
È un po' la stanchezza degli ultimi giorni, vedrai che dopo. Vabbè, insomma, dovremmo rivederci a settembre. E invece quello che si fa in genere a fine giugno, l'inizio di luglio, così, è un po' mettere da parte le letture per l'estate. Questa mattina leggendo.
Giusto, ho comprato anch'io qualche
una,
sì,
una
perché non riesco
scorta.
A resistere. Libri che non ho mai letto, hai presente?
Certo, anche i classici un po' si recuperano d'estate. Ecco. No, invece oggi leggendo su Repubblica di questo thriller, un po' mi è venuto in mente che poteva essere una lettura estiva. Il thriller dell'estate è un'infanzia che non finisce mai. Leggo da Repubblica la recensione di Claudia Morgoglione. Forever and Ever non è un'illusione da canzoni pop. Ci sono amori che durano davvero per sempre. Emozioni che ci accompagnano dall'infanzia alla maturità, spesso cementate da un'esperienza intensa, un dolore condiviso, un trauma subito. E così quelle sensazioni assolute che proviamo da bambini si prolungano ostinatamente e inevitabilmente per un'intera vita. Sul confine impalpabile tra devozione e ossessione. Può accadere nella realtà, accade nei romanzi, nel caso specifico in un romanzo per nulla rosa, per nulla sentimentale e nemmeno all'opposto espressione della letteratura cosiddetta alta, quella in odore di Nobel, una crime story. Artefice di questo miracolo che forza e sovverte i confini del noir è uno scrittore inglese, Chris Whitaker, che ambienta oltreoceano nel Missouri profondo il suo Tutti i colori del buio. Chris Whitaker, classe 1981, nato e cresciuto a Londra, vive nell'Hertfordshire di Jane Austeniana memoria con moglie e figli, ci dice Morgoglione. E appunto racconta questo ambiente, il suo romanzo nel Missouri profondo, fenomeno letterario internazionale con oltre 3 milioni di copie già vendute grazie al passaparola, approda ora in Italia per Einaudi Stile Libero. Come l'amore che la attraversa, la vicenda raccontata si snoda nel corso dei decenni. I protagonisti all'inizio sono tredicenni. Lui, Patch, ha un occhio solo, una madre alcolista a cui badare e una vocazione ai piccoli furti per sopravvivere. Lei, Saint, è la ragazzina che spesso lo accoglie in casa sua e della nonna, lo protegge dal mondo esterno, lo fa sentire accettato. Intorno una comunità provinciale, gretta, che distingue nettamente tra gente per bene, benestante e chi ha poco o nulla. Le loro vite cambiano di colpo in un giorno del 1975, quando succede qualcosa a Patch. Scompare dopo aver compiuto un gesto coraggioso, ma Saint non si arrende. Per mesi e mesi, ben più della polizia, indaga e lo cerca. Prigionieri entrambi della loro infanzia, esistenze parallele eppure intrecciate come in una danza, che anche inseguimento e fuga. Di più non diciamo di questo romanzo bestseller che sovverte e ibrida i generi, vietato spoilerare, ma certamente siamo di fronte a un classico page turner, quei libri da cui non ti riesci a staccare, un mix azzardato ma riuscito tra suspense e sentimenti, spesso commovente, a volte straziante. Ma non solo, perché la saga di Patch e Saint è anche un ritratto temporalmente in movimento dell'America, un paese che nel romanzo cambia nel corso dei decenni, ma che come i due personaggi principali non riesce a liberarsi dei suoi fantasmi e del suo lato oscuro. Nessun esplicito intento sociale o storico, ma le disuguaglianze e soprattutto la violenza di una grande nazione che oggi si è autocondannata al trumpismo non sono solo lo sfondo di alcune vicende individuali, sono un secondo motore della narrazione. Ed è interessante che queste grosse pennellate di realismo a stelle e strisce arrivino da un autore inglesissimo. Un personaggio eccentrico nel panorama editoriale, con un passato complicato. Stiamo parlando di Chris Whitaker, l'autore, che ha raccontato di avere subito degli abusi dopo il divorzio dei genitori che gli hanno provocato un'insonnia grave durata 30 anni, ma anche la cifra folle persa nella sua precedente attività da agente di cambio. Ha raccontato anche che mentre distribuiva volantini nelle cassette delle poste è stato aggredito e accoltellato per rubargli il telefono, e da qui lo stress post-traumatico che solo la scrittura riesce a placare. Stesso discorso per l'insonnia, un caso concreto di letteratura che salva la vita al di là di ogni luogo comune. Il romanzo si intitola Tutti i colori del buio, l'autore Chris Whitaker, esce per Einaudi Stile Libero. Oggi su Repubblica ne parla Claudio Morgoglione.
E questo invece è Big Thief, il grande ladro. Watching TV tired, bleeding on the bed. The milk is just expired, all the leaves are dead. I'm not quiet, you've been quiet, just receiving what you said. Reeling, feeding, feeling filled by everything you fed. I see you as you see yourself through all the books you read. Overwhelmed with guilt and realizing the disease. You give me chills, I've had it with the chills. I'm nothing, you are nothing, we are nothing with the pills. I'm empty till she feels, alive until she kills. And her vampire, empire I am. Falling, yeah. Falling, yeah. I see you there rejecting all the earthly power. Protecting and dissecting till you've emptied every hour. We jump into the pond, then we come under the shower. You lay upon my pillow and you open like a flower. I wanted to see you naked, I wanted to hear you scream. Wanted to kiss your skin and your everything. I wanted to be your woman, I wanted to be your man. I wanted to be the one that you could understand. You give me chills, I've had it with the chills. I'm nothing, you are nothing, we are nothing with the pills. I'm empty till she feels, alive until she kills. And her vampire.
Where you can't seem to hold me, can't seem to let me go. So I can't find surrender, and I can't keep control. You turn me inside out, and then you walk the outside in. You spin me all around, and you ask me not to spin. You say you wanna be alone, and you want children. You wanna be with me, you wanna be with him. You give me chills, I've had it with the chills. I'm nothing, you are nothing, we are nothing with the pills. Till she feels alive until she kills. And her vampire, empire I am. Falling, yeah. Falling, yeah. Falling, yeah. Falling, yeah. Falling, yeah. Falling, yeah.
E grazie a Volume per questa ennesima segnalazione. Big Thief, Empire, Vampire.
Grazie Elisa
e Dario. L'impero vampiro.
Ho sempre ottime segnalazioni musicali da quei due lì. Seconda segnalazione invece nostra, la prendo dal Manifesto, perché parla di un periodo storico dell'Italia che poi, insomma, ci sarà anche nella prossima segnalazione in una chiave completamente diversa. Qui si parla di rivoluzione sconfitta, usando le parole del filosofo e, insomma, ex potere operaio Paolo Virno. Quella rivoluzione sconfitta è il protagonismo di un'epoca. Il romanzo è Aggrappati al cielo di Sergio Bianchi, uscito per Milieu. All'incirca tra il 1967 e il 1982 l'Italia è stata attraversata e spazzata non da un grande movimento riformatore e innovatore, ma da un vero tentativo di rivoluzione, forse il solo nella storia italiana. Per un lungo periodo di tempo si sono fronteggiati due poteri contrapposti con conseguente paralisi della decisione politica. Da questo punto di vista si potrebbe sostenere che c'è stata una rivoluzione sconfitta, diceva Virno. La vera protagonista del romanzo di Sergio Bianchi, Aggrappati al cielo, è proprio quella rivoluzione sconfitta. Non il narratore, i suoi amici e compagni, la famiglia, le disavventure amorose o picaresche, ma direttamente la tempesta che per la prima volta prese di mira il lavoro salariato in sé. L'autore di Aggrappati al cielo, fondatore e a lunghissimo direttore della casa editrice della rivista Derivi a Prodi, è l'intellettuale militante che più di ogni altro con la sua produzione ha impedito che l'eredità di quella componente eretica, persino all'interno del movimento, l'operaismo e l'autonomia, si perdesse la memoria. Sergio Bianchi rovescia la prospettiva, non si sofferma sulle vicissitudini personali del protagonista, se non in quanto traversate e indirizzate dal vento della rivoluzione. Capovolge di fatto il noto slogan dell'epoca, il personale è politico, e lo fa a ragione veduta, perché in momenti simili è altrettanto vero l'opposto, il politico è personale. La politica, il movimento, il suo impatto sul quadro complessivo, ma anche le contromosse del potere, la necessità di fronteggiarle, diventano la vita stessa, la occupano senza quasi lasciare spazio ad altro. Condizionano tutto, marcano ogni scelta, orientano le relazioni personali, come quella che attraversa l'intero libro tra il protagonista e Kiki, a volte compagna, a volte gemella, a tratti amiche e spesso amante. Bianchi ottiene l'effetto desiderato, rendere la storia con la S maiuscola, cioè la rivoluzione sconfitta, quadro e non cornice. Traveste il romanzo da memoir, facendo anche, ma non solo, ampio ricorso alle esperienze personali e dirette. Riduce all'osso i dialoghi, limitando così il ruolo e peso delle individualità e delle relazioni private nell'economia del racconto. A scandire i tempi e a dettare la scansione della vicenda non può di conseguenza che essere la storia stessa, vissuta prima in un paese della megalopoli lombarda, poi a Milano e oltre. Da Piazza Fontana, che apre il romanzo, a Feltrinelli e i suoi gap, dall'occupazione di Mirafiori alle giornate dell'aprile 1975 fino al 77, al sequestro Moro, al carcere e a una disfatta anche morale al centro delle cose, sono sempre la rivoluzione prima e la sua amarissima sconfitta poi. Illegalità e anche violenza sono molto presenti, non per compiacimento e ostentazione, ma perché effettivamente lo erano, ricondotte alla dimensione iniziale ed essenziale di esercizio di contropotere. A 50 anni di distanza si potrebbe e dovrebbe ammettere che quel tentativo fallì, ma per un decennio tutti quelli abituati da sempre a non avere alcun potere furono più liberi. A differenza di quasi tutti gli altri libri su quegli anni, quello di Bianchi non relega la sconfitta e i suoi effetti devastanti a una coda da sbrigare rapidamente. Dedica anzi a quel tragico epilogo le pagine più sentite e più belle, ponendo così implicitamente una domanda puntuale. Se l'intero paese ha lasciato in sospeso il conto con quegli anni, forse i tardi eredi di quel movimento rivoluzionario dovrebbero decidersi a farli con il suo esito. Il romanzo si intitola Aggrappati al cielo, è di Sergio Bianchi, esce per Milieu e oggi ne scrive Andrea Colombo sul Manifesto.
E lì c'è tutto un giro di persone che si conoscono. Sergio Bianchi è stato l'editore di Deriva Prodi,
lo esatto, dice l'articolo,
eccetera eccetera. Scusa, mi ero distratto perché stavo cercando una canzone adatta e allora ti riporto negli anni 70 della Londra più alternativa, più politica, che diceva cose che oggi, come dire, appaiono anche ancora tutte lì, dai, va bene, così, guarda,
No, tell me something, Mr. Government Man, tell me something.
Lyndon Kwesi Johnson, Making History.
If we under heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well, down in Southall, where peach they get fall. The Asians, them farm up a human wall against the fascists and them police shield. And them show that the Asians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Police Spokesman, tell me something.
How long you really think we woulda take your button lick? The jackboot kick, the dirty bag of trick on your racist politics, your racist politics, eh? Well down in Bristol, they had no pistol, but them chase your Babylon away. And you shoulda see your Babylon, how them really run away. You shoulda see your Babylon, then pick up that deal, pick up that deal, pick up that deal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Right Wing Man, tell me something. How long you really feel we woulda gravel and squeal when so much murder conceal? When we wound can't heal, when we feel the way we feel, feel the way we feel, eh? Well there was talk spit, and there was mass side, and a lot of other places where the police had to hide. Well there was Brixton, and there was Chapeltown, and a lot of other places that was burned to the ground. Burned to the ground, burned to the ground. It is no mystery, we're making history.
Fa proprio un elenco, si rivolge a uno dopo l'altro, prima il poliziotto, poi l'uomo della right wing e così via, il nazionalista.
It's
Linton Kwesi Johnson.
Come si chiama?
Linton Kwesi Johnson.
Eccolo, eccolo, lui. E adesso l'ultima segnalazione la prendo dalla stampa ed è un romanzo scritto da un giornalista, degli anni, insomma, 60, 70, e che è stato, ha lavorato a lungo al Corriere della Sera, alla Stampa, e adesso è il direttore del Secolo XIX. Lui si chiama Michele Brambilla e il suo romanzo è La signora Gisa è improvvisamente scomparsa, uscito per Baldini e Castoldi. E si era, tuttavia, felici. Sale una nostalgia sottile, come la nebbia sul Lago Maggiore a fine estate, dalle pagine del nuovo libro di Michele Brambilla, La signora Gisa è improvvisamente scomparsa. Un giallo sui generis. Indaga, è vero, sulla sparizione misteriosa di una donna nell'estate 1981 tra la Brianza e il Verbano. Ma ad essere scomparsa più che la bella signora Dalgisa Lampugnani è quell'Italia di cui Brambilla, nato a Luino sulla riva lombarda nel 59 e oggi direttore del Secolo XIX, è stato testimone e cronista ancora ragazzo. Non rimpiange certo la Prima Repubblica e la Milano da bere del Ciccio del Dodi, Brambilla, ma sa bene che il calore delle prime entusiasmanti esperienze sul campo resiste a lungo, come imprigionato nell'acqua del suo lago, a contrasto con l'aria più fredda della maturità, pur temperata dall'ironia e dal successo. Eravamo anche giovani, porca di quella miseria. E come eravamo davvero? Ogni personaggio del libro, disegnato con istinto da cronista, da Brambilla, porta in sé un'epoca. Dalla domestica Ines Teruzzi, testimone di privilegi nobiliari d'altri tempi, all'operaio Basletti Aurelio, iscritto al PC quando ancora nessuno si sognava di parlare di partito della ZTL o Gauche Caviar, fino al cuoco pugliese Pasquale Pumpo, chiamato Africa, come usava in Lombardia con i primi immigrati dal sud, linguaggio che dice molto del clima che si respirava. Adalgisa Lampugnani, detta Gisa, scomparsa dalla stanza da letto della sua villa nel borgo di Montevecchia, in Brianza, è l'ultima rimasta di un'antica famiglia lombarda decaduta. La villa è stata ristrutturata grazie al primo matrimonio con il Dodi Pallavicini, imprenditore milanese, anche El, come si dice nel capoluogo, o anche lui, come si dice in Brianza. Scomparso nell'Atlantico il primo marito, implicato in traffici internazionali, la Gisa si risposa con l'Artemio Mombelli, detto Mino, milanese proprietario di un'aziendina, anzi di un'aziendona di mobili, quarantenne gaudente, che passa il tempo libero tra serate al Nepenta e pomeriggi domenicali a tifare i ragazzi dell'Inter a San Siro. Perfetto rappresentante dei leggendari anni Ottanta, con il loro piccolo boom economico, con la nave che va di Craxi e le TV commerciali, quasi simboli di un ritorno all'allegria dopo i cupi anni di piombo. È proprio sul Mombelli che si incentrano i maggiori sospetti del pubblico ministero Massimo Della Rosa, ribattezzato dai colleghi Massimo Della Pena, perché a ogni requisitoria chiede non solo la condanna, ma la pena più severa prevista dal codice. Uno che si sentiva investito di una missione quasi divina, fervente cattolico, apparteneva a quella specie di credenti che si fermano al Dio giudice, ignorando il Dio misericordioso. Della Rosa è convinto che la Gisa sia morta, uccisa proprio dal marito, ma non c'è corpo e non ci sono prove, e l'Italia dell'epoca si divide tra colpevolisti e innocentisti, specchio di un paese incapace di rinunciare al bisogno di schierarsi, dal calcio alla politica, fino appunto alla giustizia. Tutto è provvisorio in questo panorama, dialetti che nessuno più capisce, mobilifici falliti per fare spazio a catene internazionali, negozi di paese che vendono formaggine e lampadine cancellati dagli ipermarket e dalla grande distribuzione online, monumenti politici come la DC e il PC che sembravano eterni. A resistere testimoni in rovina di tante epoche passate, guelfi e ghibellini, resurrezioni e cadute, grandi famiglie, contrabbandieri e pirati, sono i castelli di Cannero sul Lago Maggiore, immortalati da Dino Risi nella stanza del vescovo, dramma familiare con assassinio, le cui atmosfere evocate da Brambilla ricordano le vicende della Gisa. Del tutto trasformati, se non scomparsi, infine i giornali e il giornalismo di allora, vero protagonista del libro. Narratore e detective è infatti l'alter ego di Brambilla, giovane corrispondente da Monza e Brianza al Corriere dell'Informazione, quotidiano della sera, come esistevano all'epoca. E insieme a lui, l'amico e collega realmente esistito, a differenza degli altri personaggi, è morto troppo presto, Beppe Cremagnani dell'Unità. I due. I due si gettano con entusiasmo nel mistero, felici di quella vita pazza e sregolata, senza orari, senza cartellini da timbrare, senza uffici nei quali stare prigionieri, pronti a tutto pur di scrivere una buona storia in stanzoni, oggi si chiamano open space, pieni di fumo, tra il concerto febbrile delle macchine da scrivere, titoli composti in tipografia all'ultimo minuto e il fantasma di Dino Buzzati, santo protettore del giornalismo italiano. Insomma, questo è l'ultimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa è improvvisamente scomparsa, uscito per Baldini e Castoldi. Oggi Raffaella Silipo ne scrive sulla stampa.
Oh, Beppe Cremagnani, che ricordi.
Immaginavo che ti avrebbe aperto un ricordo.
Assolutamente, grandissimo. La stagione con Enrico De Aglio, dei film e delle loro inchieste. Vabbè, anni 80 però, erano tutti
sì.
Più giovani, ma proprio anni 80, anni 80.
Oddio, a cosa ti stai preparando? Eccoci. Vamos.
Signora Gisa, la vanno al mare?
Cosa ti fai a Milano con sto caldo?
Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh oh.
Vedi che la canti pure.
Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh.
Irigueira. Da quanto tempo non li ascoltavi, di la verità.
Vamos a la playa.
No, perché poi ci sono gli altri, i fratelli La Bionda, che invece vanno di moda, perché sono di sinistra, sono bislacche, cioè, ma Irigueira?
Di Matisa mea su. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa.
Chissà se queste qua fa parte delle cosiddette canzoni da stadio, canzoni coro, no? Quelle che hanno un solo ritornello, che però fanno la loro fortuna anche, no?
Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh.
Sono arrivate le 6:28, noi non vamos alla playa, ma vamos a sentire il GR, il giornale radio, e questa mattina a cura di Emanuele Valenti e Mattia Guastafierro, noi invece torniamo tra poco e vamos a fare il meteo.
Il meteo?
Il meteo.
Ah, il meteo. Ma io non vedo però la luce che si accende nello studio.
Oddio, ho visto una luce nei loro occhi, nello studio non ancora, ma conto sul fatto che arrivino molto presto. Noi intanto
vamos alla playa.
Limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa,
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Who knows? Chi lo sa? Chi lo sa se pioverà? C'è qualcuno che lo
sa? Beh, adesso un po' di variabilità comincia.
Dici?
Eh beh, ieri insomma temporalacci di qua e di là, più difficile fare le previsioni, mica tutto rose e calura qua.
Io ho visto soltanto che si sono scoperchiate le cassettine dei gatti, però non ha piovuto da me, ovvero io. Vabbè, insomma, chiediamolo a chi ne sa, lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, sì, in effetti ieri sera e anche nella notte abbiamo avuto alcuni temporali anche sulla fascia di pianura. La giornata di oggi vedrà tempo in buona parte soleggiato, anche se con nuvolosità irregolare, sempre caldo con temperature massime da 32 a 35 gradi, quindi un po' meno intenso rispetto alla giornata di ieri. Le minime invece vanno da 22 a 24 gradi. Avremo da metà giornata sviluppo di alcuni rovesci temporali a partire dalla fascia alpina prealpina e poi non è escluso qualche fenomeno anche sulla pianura verso sera. Domani invece è una giornata molto più variabile, sarà in parte soleggiata la mattina, poi via via più nuvoloso, avremo alcuni rovesci temporali inizialmente sui rilievi e poi in spostamento sulla pianura, soprattutto sulla pianura orientale, quindi tra Brescia e Mantova. Il Piemonte e la Lombardia occidentale rimarranno invece un po' più riparati con ingresso di vento da nord che soffierà nel tardo pomeriggio e sera. Questa sarà una giornata appunto di cambiamento, andremo verso poi giornate giovedì e venerdì di tempo più soleggiato, ma caldo più gradevole.
Caldo
una
più gradevole?
Giornata di transizione, di cambiamento.
Va bene.
Guarda che interessante, anche umanamente, filosoficamente, perché no?
Beh, cercheremo di cambiare su tante cose allora in quel giorno, anche noi, un po' come il tempo.
Concorda, possiamo Simone?
Abbiamo ammutolito il nostro meteorologo.
No, vedi, d'accordo, di che ci aspetta, abbiamo capito cosa bisogna fare oggi.
Che rimuginava. Va bene, grazie mille Simone Scapin, grazie per le previsioni del tempo e buona giornata.
Grazie, buona giornata anche a voi.
E per una giornata di transizione ci vuole sicuramente una sweet disposition.
Sweet.
The Temper Trap, una sweet disposition per questa vostra giornata, nostra, di transizione, almeno meteorologica, poi vedremo. Che transizione c'è qua?
Beh, partiamo da quella meteorologica, perché c'è un articolo di Stefano Iannaccone oggi su Domani sul caldo estremo che fa strage, ma governano i negazionisti, scrive Iannaccone. Ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa. I Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Sono tanti gli alfieri del negazionismo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha preso una posizione netta già nel luglio del 2023. Fa caldo, indubbiamente. D'estate fa caldo ed inverno fa freddo. Sono cicli. Il ministro dei trasporti ha finito per sbattere contro la realtà. Gli esperti ammettono che i treni sono rallentati dal forte caldo e le infrastrutture lo subiscono molto. Maurizio Gasparri, ex capogruppo di Forza Italia al Senato, si aggiunge alla schiera dei minimizzatori. Temperature a 45 gradi si sono ripetute nel corso della storia. Tant'è che il governo non ha mai pensato a un pacchetto strutturale per il clima né alle norme contro il consumo del suolo e le rinnovabili non sono una priorità. La rivoluzione green è considerata un intralcio dalla destra. Basti pensare al trattamento riservato negli anni ai Fridays for Future e all'attivista svedese Greta Thunberg, oggetto di derisioni costanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato un approccio pragmatico, eppure numeri e storie fanno arrivare a conclusioni inequivocabili.
Allora, andiamo a vedere che cosa Fabrizio Tonello, che peraltro oggi è martedì, per cui mi sa che lo ascolterete dopo con il nostro Roberto Festa come America, firma un editoriale sul Manifesto. In Europa, da Kirkenes, oltre il circolo polare artico, a Lampedusa sembra di stare in un forno, ma i governi non danno segno di volersene occupare, salvo consigliare ai cittadini di rimanere in casa. Tonello fa anche lui l'elenco infinito dei negazionismi europei, poi dice, scrive, già anni fa il fisico Riccardo Valentini spiegava, sappiamo che la temperatura del Mediterraneo è più alta della media temperatura terrestre, quindi è una regione su cui l'impatto dei cambiamenti climatici giocherà un ruolo molto importante nel futuro. Il futuro è arrivato, ma il governo Meloni ha la testa altrove. Che fare del generale Vannacci? Andare o non andare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio? Non che i governi precedenti, Draghi, Monti o Berlusconi, abbiano fatto molto meglio. L'Italia è sempre stata strutturalmente in ritardo sulla pianificazione climatica rispetto ai modesti obblighi europei e si è distinta per privilegiare le misure simboliche a quelle infrastrutturali. L'elemento più sorprendente di questa situazione è il fatto che tutte le classi dirigenti europee, in misura maggiore o minore, sembrano paralizzate di fronte a scelte che sono ovvie e urgenti. Danimarca e Spagna forse si comportano un po' meglio. Forse anche la Francia, perché aveva fatto l'esperienza brutale della siccità del 2003 con 40.000 morti, ma gli altri governi balbettano, addirittura si fanno portavoce degli interessi dei produttori di combustibili fossili. C'è un declino terrificante della qualità culturale e politica del personale di governo, le cui conseguenze le stiamo pagando tutti.
Continuiamo parlando di ambiente, di clima e di possibili, insomma, energie alternative e polemiche legate a queste. Gian Antonio Stella oggi sul Corriere della Sera parla di più pale eoliche, sì o no, la sfida tra ambientalisti sull'energia rinnovabile. Brucereste la Gioconda per produrre energia? La domanda, scomodissima, incendia il dibattito nel fronte ambientalista ed è al centro di una lettera aperta, scritta con il cuore pesante, ai cari amici e cari compagni di tante battaglie di Greenpeace, Legambiente e WWF, da alcune decine di difensori del paesaggio che dopo anni di battaglie comuni dicono di non capire perché le tre storiche associazioni non si mettano di traverso a certi progetti che devastano il territorio. A cosa si riferisce la lettera aperta? Alla perplessità di vari ambientalisti, ad esempio sui parchi del vento, la guida turistica agli impianti eolici di Legambiente, che spiega come la tecnologia possa instaurare un rapporto armonioso con il paesaggio. Stefano Ciafani, che di Legambiente è il presidente, dice: non diciamo sì a tutte le rinnovabili, diciamo anche dei no, ma dire no alle pale in mare aperto che non si vedono da riva non ha senso. Ci sono delle priorità e la nostra priorità è affrontare il climate change che sta devastando l'Italia. Il paesaggio non è solo una bella vista, vista non è solo panorama, è biodiversità, è stratificazione storica, è l'identità profonda dei territori e delle comunità che li abitano, insistono i contestatori. Oggi assistiamo a una spinta d'assalto verso la proliferazione di impianti eolici industriali sui crinali dei nostri Appennini e di distese di pannelli fotovoltaici a terra che cancellano suolo agricolo e alterano irreversibilmente la bellezza e il valore culturale dei nostri territori, senza tenere conto delle richieste democratiche e razionali che arrivano dalle comunità coinvolte. Di fronte a questo scenario, insiste la lettera alle tre associazioni, la vostra voce, che un tempo si sarebbe alzata forte e chiara a difesa della natura e del paesaggio, oggi è accondiscendente e giustificatrice. Quali sono i paletti? Le firme, appunto, che si contrappongono a Greenpeace, Lega Ambiente e WWF, sono quelle di Salvatore Settis, Tommaso Montanari, Monica Tommasi degli Amici della Terra, Corrado Augias, Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana e figlio di Fulco, che fondò il WWF. Chi ha ragione, chi torto, si chiede Gian Antonio Stella. Una cosa è certa, mai come oggi, dopo tanto più dopo le polemiche sui 31 progetti eolici e fotovoltaici bocciati o sospesi in Sardegna, le contrapposizioni tra destra e sinistra su chi spinge e chi ritarda le rinnovabili, le diatribe sui finanziamenti esorbitanti garantiti a società che magari chiedono appalti milionari coi progetti di squattrinati geometri di paese, il tema è tenere insieme la necessità delle energie alternative e il rispetto per un patrimonio paesaggistico e culturale unico al mondo. Più se ne discute, meglio è. Aperta come discussione.
Pagina 11, beh, è interessante come discussione, anticipata già nelle chiacchiere, nelle riflessioni di tanti. Pagina 11, Jeremy Rifkin, l'economista, sociologo statunitense, ha un'opinione molto chiara ed è la seguente. Dobbiamo mandare in pensione la vecchia generazione che ci governa, destra, centro e sinistra. I trentenni che qualche anno fa erano nelle piazze e ora stanno diventando sindaci, economisti, industriali, sta parlando di Fridays for Future, ve lo dico io, hanno capito qual è la posta in gioco, saranno loro a condurre la terza rivoluzione industriale per fronteggiare la crisi dell'ambiente. Jeremy Rifkin, appunto, sociologo, 81enne, non ha nulla di diverso da un trentenne per l'energia con cui affronta il problema del clima. All'inizio dell'ondata di calore era a Perugia, pochi giorni fa, per condividere il suo libro in uscita, Salvare il futuro, immaginare l'intelligenza artificiale in un mondo in bilico, ma soprattutto per quello che lui chiama il Blue Deal, cioè il patto per la protezione e la salvaguardia dell'acqua bene comune. E dice così: abbiamo alimentato il sistema di produzione con combustibili fossili, ora bisogna dire basta, le soluzioni tecniche ci sono, occorre applicarle al più presto con una nuova classe dirigente. Insomma, con questa classe dirigente è inutile neanche discutere di questi temi. L'Italia ha messo in moto l'Unione Europea col manifesto di Altiero Spinelli, ora è pronta a vivere il suo momento Spinelli anche per l'ambiente. Con il resto dell'Europa è una delle regioni del pianeta che soffrono di più il cambiamento climatico, saprà portare a Bruxelles le istanze dell'ambiente. Insomma, lui ci crede, perché no, è interessante come osservazione. A casa, anche noi, la nostra generazione, no?
A casa, forza.
Ma sì, ma a casa.
A dormire.
A casa. E questo è un trentenne.
Chi non ha mai studiato, ma di cose ne sa molte.
Come i trentenni. Il grande Modugno.
C'è chi ha letto 100 libri.
La mia canzone italiana dell'anno,
C'è chi vuole fare un film e spiegar cos'è la morte. C'è chi t'ha dato 100 baci e chi uno molto forte. Uno molto forte che sfonda le porte, che buca le aorte, che gira e rigira, gira, gira a volte. Forte come un pugno, che si amore lungo per resuscitare in noi. C'è chi ha letto 100 libri e vuole fare un attentato. C'è chi ha
visto tutti i film e ora passerà al teatro.
E ora passerà al teatro.
C'è chi voleva un altro bacio, ma un altro bacio fu negato.
Uno molto forte che sfonda le porte, che buca le orte, che gira e rigira, gira, gira a volte, forte come un pugno, che siamo nel mondo che risuscita Rino e il grande Modugno.
Che sfonda le porte, che buca le aorte, che gira e rigira, gira, gira a volte, forte come un pugno, che siamo lungo, che risuscita Rino.
Tutti fenomeni, così si chiama il gruppo.
Ah, ecco, pensavo così dicesse, fosse una tua di considerazione.
No, è il nome del gruppo.
Beh, comunque, adesso parliamo del PNRR, se ne sta parlando molto in questi giorni.
Finito.
Sì, ci sono finito. Sono delle scadenze
adesso
che andavano
basta rispettate.
Repubblica, Giuseppe Colombo scrive: PNRR, scontro nel governo sulle somme non spese, i fondi tornano al tesoro. La coda del PNRR agita il governo, stretti tra la chiusura degli interventi prevista per oggi e la rendicontazione finale del 31 agosto, i ministeri mugugnano contro la ragioneria. I malumori nascono dai ritardi, ora che i giochi sono fatti non c'è più tempo per correre ai ripari. Tradotto, le amministrazioni titolari degli investimenti devono indicare le risorse che a oggi, 30 giugno, non risultano ancora destinate al finanziamento di specifici progetti mediante provvedimenti di assegnazione. Quindi è l'ultimo giorno per i lavori, cresce la tensione per questa restituzione immediata.
Su Avvenire addirittura è l'apertura di prima pagina, racconta tutte da riempire il titolo, aperte il 70% delle case comunità finanziate con i fondi del PNRR, appunto, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. Delle 1038 previste ne sono state attivate 781, quindi diciamo occhio e croce, siamo al 70%. Al nord percentuali di completamento superiori, ma bene anche la Sardegna. Oggi scade il termine previsto dal PNRR per il completamento delle strutture territoriali pensate per avvicinare i servizi ai cittadini, ma non tutti hanno raggiunto il target minimo fissato del piano. E così a pagina 5 poi Elena Campisi, che spesso stiamo citando in questi giorni perché è forse sul dossier appunto dei risultati del PNRR, non so più dirlo, insomma, meno male che finisce perché è una sigla impronunciabile, e così via. Insomma, a metà il Sud soprattutto è in ritardo sulle aperture. Il ragionamento è che anche qui, come si farà all'interno della conferenza Stato-Regioni, ne hanno discusso anche per diciamo non lasciare a metà i lavori, l'obbligo tra l'altro di riempirle queste case di comunità, mancano però migliaia di specialisti e soprattutto di infermieri, come sempre per questi centri. Questo si sapeva dall'inizio, sono passati gli anni che sono passati, evidentemente hanno tirato sui muri, hanno fatto gli arredamenti, ma poi
Non c'è il personale da metterci dentro. Veniamo ad altri problemi. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni è stata ospite nel programma televisivo di Porro, 10 minuti su Rete 4, e ne ha dette varie, perché oggi, anzi, molte sono sulle prime pagine dei quotidiani le sue affermazioni. Meloni: remigrazione la facciamo già. La destra è afflitta dalla sindrome di Vannacci, ha detto. Per la Premier non c'è nessuna differenza tra lui e le sinistre, ma con una legge elettorale che premia il bipolarismo, futuro nazionale è determinante. Se Forza Italia è compatta nel no, la Lega è proiettata sulla crisi interna e dice: prima salviamo il partito. E in tutto questo, oggi i neofascisti saranno davanti a Montecitorio ad assediare il Parlamento. Davanti alla Camera, gli estremisti di destra, teorici della deportazione dei migranti, vogliono depositare la proposta di legge xenofoba dopo aver raccolto 150.000 firme, quindi un disegno di legge sulla remigrazione, anche se Meloni ha detto appunto noi la facciamo già, però oggi saranno davanti a Montecitorio.
Eh sì, alle 12, tu hai già ricordato, no, che non ci avevano già provato più un paio di volte.
Ah no, non ho letto l'articolo, ho letto sul titolo. I promotori si ritroveranno a mezzogiorno e depositeranno le proposte di legge sulla rimigrazione, oltre 150.000 firme raccolte per sostenere un testo che prevede la deportazione dei migranti. Dietro il comitato promotore della raccolta firme Remigrazione e Riconquista sono riuniti militanti dirigenti di Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia e Bresciani, con l'obiettivo di portare nelle istituzioni una proposta che teorizza la deportazione di massa delle persone migranti dall'Italia e dall'Europa. Le sigle sono tutte dichiaratamente neofasciste. La prima volta che tentarono di entrare nelle sale del Parlamento, però, il tentativo fallì miseramente. Era il 30 gennaio 2026.
E adesso si ripropone, poi sono stati sospesi, vi ricordate, dalla Camera per un giorno, due giorni, quelli che avevano bloccato, eccetera. Com'è che diceva quella frase famosissima, quando arriva il blocco di Casa Pound all'arrivo dei profughi che avevano passato già giornate in mezzo al mare, dice: pure dopo tutto quello che hanno vissuto, pure sta rottura di coglioni dei fascisti.
Anche quella, sì.
È un po' così. Sì. Va bene, poi arriviamo con i titoli delle prime pagine.
Li mettiamo bene in ordine, ma prima sentiamo i titoli principali del giornale radio, perché sono le 6:58 e la linea torna a Mattia Guastafierro e Emanuele Valenti per il giornale radio. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
We'll be right back.
Alle 7.04 di martedì 30 giugno torniamo con Presto Presto qui a Radio Popolare con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con gli esteri. La Stampa apre con Stati Uniti superpoteri a Trump. La Corte Suprema dice che è libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è stato bocciato sulla Fed.
Altri due quotidiani aprono su Trump. Il primo è Domani. Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato sugli abusi sessuali, i suoi, e sulla Fed. Una sentenza fa cantare vittoria al tycoon, ma altri verdetti invece no. E intanto l'Iran, gli USA promettono dei passi avanti con il viaggio in Qatar, ma Teheran, lo vedremo, è molto freddo. Anche il manifesto coronavirus lo chiama. Corona intende, adesso capirete cosa, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quello della corona inglese, contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici del dissenso. È un titolo un po' complicato, adesso capirete di che cosa parla. All'interno, forse più semplice, dagli americani al presidente, il potere è del re. Marina Catucci firma un racconto dove appunto la Corte Suprema dà dei poteri monarchici addirittura al presidente della federazione.
Sulla Stampa Simona Siri scrive: i superpoteri di Trump. È un mix di vittoria e sconfitta quello che la Corte Suprema americana ha regalato a Donald Trump nel giorno in cui ha reso note le proprie decisioni sui limiti del potere del presidente. La sentenza relativa alla decisione di Trump di rimuovere dall'incarico Lisa Cook, membro del Consiglio della Federal Reserve, nominata da Biden nel 2022 e il cui mandato scade nel 2038, era infatti una delle più attese per testare quanto una Corte a maggioranza conservatrice gli avrebbe lasciato mano libera dopo che nel febbraio 2026 aveva stabilito che i dazi imposti da Trump usando una legge per le emergenze nazionali erano incostituzionali. In modo simile, con un parere di 5-4, i giudici hanno stabilito che il licenziamento di Cook è incostituzionale, limitando quindi l'autorità del potere esecutivo sulla banca centrale. Tuttavia, in un altro procedimento, i giudici hanno stabilito che Trump ha il potere di rimuovere i vertici di agenzie o commissioni indipendenti, ponendo fine a un precedente giurisprudenziale durato 90 anni che limitava il potere dell'esecutivo. In un'aspra opinione dissenziente, il giudice Sonia Sotomayor ha scritto che questa decisione rimodella l'assetto governativo, trasferendo nelle mani del presidente un potere enorme su vasti ambiti della vita americana e gli conferisce un potere sconosciuto persino alla corona inglese contro cui si ribellarono i padri fondatori, elevandolo al di sopra dei rami di governo un tempo suo pari, trasformando l'obbligo di vigilare sulla fedele esecuzione delle leggi in una facoltà di agire in spregio a quelle stesse leggi. La questione del voto per posta, ovvero la possibilità di contare i voti arrivati per posta anche giorni dopo la data delle elezioni, e questo era un altro dei temi su cui è stato sconfitto, la Corte Suprema si è pronunciata contro i repubblicani e l'amministrazione Trump, consentendo il conteggio delle schede inviate per posta e pervenute dopo il giorno delle elezioni, confermando così la normativa che già vige in oltre una dozzina di stati.
E poi è stato negato l'appello per l'accusa di molestie proprio a Trump della giornalista Jane Carroll. Dovrà risarcirla di 5 milioni di dollari. Questa è una sconfitta personale. Sul Corriere della Sera Massimo Gaggi ci ricorda anche: cancellare oppure no lo Ius Soli. Oggi la Corte Suprema, altre due sentenze rilevanti, diritti dei transessuali minorenni e soprattutto la messa in discussione dello Ius Soli, che ha l'emendamento 14esimo dal 1868 negli Stati Uniti. E poi c'è l'Iran.
L'Iran, sì, questione delicata. Massimo Basile ne scrive su Repubblica: mistero sui colloqui di Doha. Ricorderete, oggi ci doveva essere un negoziato. L'Iran smentisce la Casa Bianca, ma gli USA mandano gli inviati. Cioè, sono partiti Witkow e Kushner, sono andati in Qatar, ma Teheran dice non ci sono appuntamenti. Teheran continua a non fare da sponda all'enfasi del presidente americano. Ieri il presidente ha annunciato su Social Truth che gli iraniani hanno chiesto un incontro e che nuovi colloqui si sarebbero tenuti oggi a Doha in Qatar. Poche ore dopo però uno dei principali negoziatori iraniani ha negato che ci fossero appuntamenti già fissati sui negoziati, quindi sono di nuovo in fase di stallo. La missione iraniana a Dubai è esclusivamente legata al monitoraggio dell'attuazione del memorandum d'intesa. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali a nessun livello con la parte americana.
Stanchi di guerra, ma soprattutto dell'occupazione, i libanesi contro l'accordo. Pasquale Porcello, a pagina 4 del manifesto, ci dà l'idea della fatica che i libanesi hanno e del rischio anche che questo accordo, tutti più o meno sono di questa idea, tra anche Cristiano Maroniti, sciiti, eccetera, è un accordo che ha un solo vincitore, Israele, che rischia di dividere il paese e portarlo sull'orlo della guerra civile.
Sulla stampa, Majid al-Assar da Gaza racconta dei bambini spezzati, ovvero dell'enorme numero di bambini amputati che si vedono per le strade a Gaza e soprattutto nelle sale di attesa dei centri di fisioterapia. Dice Majid al-Assar: non sono più casi isolati e rari, presenti soltanto nelle zone di guerra, sono parte della quotidianità.
Due quotidiani aprono sul caldo. Corriere della Sera: caldo allerta rossa in 25 città, emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia, a Genova due morti anziani ricoverati per l'AFA. Il Messaggero, c'è anche Il Giorno forse?
Sì, anche Il Giorno, titola: caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio.
Aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato, invece Il Messaggero: ritardi dei voli di oltre due ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano. Fate attenzione, ci sono i lavori alla stazione di Firenze, dureranno qualche settimana, quindi ci si mette 5 ore da Milano per arrivare a Roma, ricordate. Insomma, Il Messaggero un po' fa, diciamo, le pulci anche al Ministero dei Trasporti di Salvini, e poi c'è l'apertura su Giorgia Meloni.
Sì, appunto, la famosa intervista a Rete 4, oggi è l'apertura di Repubblica. Meloni: basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci dice: è difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere.
Magari lo vediamo tutto sulla stampa, che cosa realmente ha detto Giorgia Meloni. Ilario Lombardo, intanto il titolo del Fatto Quotidiano: record di Meloni con 484 voli di Stato, solo i governi Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio, sono un volo ogni tre giorni, fa i conti sui voli dei ministri.
Ilario Lombardo scrive del messaggio della leader a Vannacci: la strategia del voto utile per il Colle, un presidente della Repubblica di destra. Ieri Giorgia Meloni ha messo pubblicamente sul tavolo qual è la posta in gioco nelle prossime elezioni. Parlamento che uscirà dal voto del 2027 sarà quello che decreterà due anni dopo il successore di Sergio Mattarella. Ed è un messaggio rivolto soprattutto agli alleati, quelli che appaiono riluttanti sulla nuova legge elettorale, Lega e Fratelli d'Italia, e quelli che alleati in realtà non sono, ma potrebbero esserlo, come Roberto Vannacci, che proprio su quella parola, quel sentimento di appartenenza, quell'identità, la destra, sta sfidando la Meloni. Matteo Renzi è uno dei pochi a sostenere esplicitamente: Meloni potrebbe pensare anche a se stessa come candidabile al Colle. Lei in realtà, a Domanda Diretta, lo ha già smentito più volte, ma è anche vero che non potrebbe rispondere altrimenti. Il progetto accantonato del presidenzialismo, il piano B, il premierato, nato come compromesso e poi lasciato in sospeso in Parlamento nei piani di Meloni, risorgerebbe con la scelta del prossimo capo dello Stato, con una figura magari pronta ad assecondare maggiormente la rivoluzione istituzionale che è in mente la leader.
Il cuculo Vannacci è il titolo del Foglio: Salvini lo covò sulle vendite di un libro e se ne duole, a Meloni lo offrono sui sondaggi e se ne dovrà. Meloni: remigrazione, noi la facciamo già, vi abbiamo già detto su Domani tutto la tensione verso destra, compresi i neofascisti, che oggi a Montecitorio alle 12 dicono: assedieremo il Parlamento, vogliono presentare la loro legge di iniziativa per la remigrazione.
E adesso la carambola finale dei giornali della destra. La Verità titola: è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri, è un'anticipazione di Panorama. Libero: la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava. Il Giornale: tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte, inchiesta esclusiva.
E sul Fatto Quotidiano: mossa di Conte, si dimette dalla commissione Covid per farsi sentire, per farsi audire, se no non può farlo come membro, per poi rifare parte della commissione. L'ex presidente e i presidenti di Camera e Senato: non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria, quindi Conte risponderà alla campagna di stampa feroce che i giornali di destra stanno conducendo da giorni su di lui.
Questa era la rassegna stampa, ora sono le 7:14, la linea passa a Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.